quiero, ella es dueño de la mi adoración. Porque el Eterno me ha audito, se ha benedetto el nombre de Dios, ella es dueño de la mi adoración. Egli è la roca, il mio rifugio, egli è santo, egli è degno. La sua parola è una luce che illumina il mio cammino, egli è santo. Poiché l'Eterno mi ha udito, sia benedetto il nome di Dio, egli è degno della mia adorazione. Dio è la forza e il mio scudo, egli è la roca, il mio rifugio, egli è santo. Egli è degno, la sua parola è una luce che illumina il mio cammino, egli è santo.
Gesù, amen. Applaudiamo il Re con tutto il nostro cuore. Gloria a Dio, alleluia. Grande la sua benignità. Egli è il re del re, il signore dei signori. E alziamo le mani nella tua presenza, Signore Dio, perché sappiamo che al tempo della sera vi sarà luce, oh Signore Dio, perché la tua parola è una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Sì, tu, Padre, ancora questa sera a visitarci attraverso la tua parola, perché noi ci rifugiamo in te, ci rifugiamo nel tuo amore, ci rifugiamo nella tua potenza. Perché solo attraverso te possiamo vedere, Signore, davanti a noi il mare aperto. Possiamo vedere, Signore, il grande gigante piegarsi. Possiamo vedere la montagna spostarsi, né per forza né per potenza, ma nel nome del Signore Gesù Cristo e per lo Spirito suo Santo. Così lavaci col tuo prezioso sangue e ancora guida questo messaggio attraverso lo Spirito tuo, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Invito a prendere la parola di Dio, Evangelo di San Matteo, il capitolo è il 18, il verso è il verso 21 e il verso 22. Saluto con amore il popolo di Dio e quanti ci stanno ascoltando, ascolteranno la parola del Signore, perché sappiamo che è scritto nella parola e che portiamo nel nostro cuore un messaggio che dice: quanto è buono e piacevole quando i fratelli dimorano insieme nell'unità. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Allora Pietro, accostato, gli si disse: Signore, quante volte peccando il mio fratello contro a me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Il messaggio di questa sera porta per titolo 70 volte 7. Questo 70 volte 7 è molto importante, perché noi lo vogliamo esaminare alla luce di tutto il consiglio della parola di Dio, che ci parla di questo numero 7, questo numero 7 che troviamo sin dalle origini della Genesi e ci accompagna sino al libro dell'Apocalisse, dove sentiamo parlare delle 7 epoche, sentiamo parlare dei 7 spiriti di Dio, di quell'unico spirito che si manifesta, gloria al Signore, sentiamo parlare dei 7 occhi, sentiamo parlare di questo numero 7 che indica potente perfezione del nostro Signore. Dio è perfetto. E questo numero 7, ricordatevi che ci conduce sempre a Lui, all'unico Dio padrone del cielo e della terra, che è perfetto, gloria al Signore, e che ci ha chiamati a questa meravigliosa realtà. Ma tutto il contesto per il tempo, che voi sapete spesso e volentieri non ci dà la possibilità di esaurire questi soggetti infiniti, e per questo io vi consiglio di leggere tutto il capitolo 18, perché è un capitolo molto importante, è un capitolo che tenterò questa sera di riassumere. Questo capitolo comincia con una meravigliosa realtà che gli stessi discepoli vogliono conoscere: chi è adatto ad entrare nel regno dei cieli? Come bisogna essere per entrare nel regno dei cieli? E il Signore prese un fanciullo, lo mise di fronte ai discepoli e disse loro: per entrare nel regno dei cieli dovete divenire come questo piccolo fanciullo. Questo fanciullo che si lascia condurre, questo fanciullo che ha la semplicità nel cuore, che ha l'amore, che non conosce, non può conoscere il peccato. È come quando Dio mi mostrò quella meravigliosa visione dove vidi quella meravigliosa grandissima aquila. Ma prima che ciò avvenisse, quell'uomo di Dio che mi stava dinanzi parlò intorno alla nuova creatura e incominciò a parlare del Cristo e mi diceva: egli era come un bambino, come un piccolo bambino che si lasciava condurre dal Padre. E così noi dobbiamo diventare, fratelli. Non dobbiamo essere noi a condurre lo Spirito Santo, ma deve essere lo Spirito Santo a condurre noi. Gesù volle fare capire ai discepoli che essi cercavano i primati, come abbiamo visto sino a martedì, cercavano di raggiungere un primato, ma il Signore in questi versi mostra loro di divenire come piccoli bambini, di mettersi al servizio del prossimo, di mettersi al servizio del bisognoso, di aiutare quanti sono nella necessità. E allora in tutto questo contesto egli comincia a dire: se il tuo braccio ti è motivo di scandalo, taglialo; se il tuo occhio è motivo di scandalo, levalo. E così continua, fratelli, ma naturalmente non ci troveremo di fronte ad una chiesa che incomincia a segarsi gli arti, assolutamente no, perché vedete, l'errore che alle volte si fa è non comprendere il sentimento della parola di Dio e prenderla in modo letterale. Ma qui sta mostrandoci la scrittura questa sera che dobbiamo cercare, in poche parole, di togliere ciò che possa essere di muro di separazione tra noi e Dio. Porto qualcosa per i giovani. Paolo, anche al suo tempo, vide che i giovani erano dei giovani che creavano dei problemi. E lui scrive e dice: io ho ricevuto un dono da Dio, quello di poter rimanere solo, non ho bisogno di sposarmi, perché Dio ha messo questo dono in me. Ma dice il Paolo: se un giovane arde dentro di sé, cosa buona è che egli si sposi e si costruisca una famiglia. Ecco, vedete, cari nella grazia, questo è un esempio palese dove l'uomo o la donna che incomincia ad avere dei problemi nella sua vita, cosa migliore è che essa si sistemi. È così un esempio pratico di quello che noi stiamo leggendo. Se il tuo occhio tende a guardare ciò che non dovrebbe guardare, allora tanto vale, come dice Paolo, è che tu ti sistemi. Sto portando uno dei tanti esempi, fratelli e sorelle, ma è per riferirci a quello che la scrittura ci dice e per quello che la scrittura ci mostra. Ma il soggetto di questa sera, Gesù anche qui dice: guai attraverso coloro nascono gli scandali, ma pure è necessario che essi avvengano. Come è necessario, qualcuno potrebbe dire? Perché, cari nella grazia, quando nelle chiese avvengono le spaccature, quando avvengono le separazioni, quando anche nelle chiese avviene che tu riponi la tua fiducia su un fratello o su una sorella e quella fiducia viene distrutta, ebbene tutto questo anche serve, perché serve per tarare la tua fede, serve per vedere se tu sei legato all'uomo o sei legato a Dio. Queste cose sono sempre avvenute, ma voi vi immaginate al tempo di Davide, quando a un certo punto il popolo si sollevò dopo la profezia che c'era stata e venne a sapere che colui che era il luminare in Israele, colui che era l'esempio in Israele, era caduto in quegli errori? Pensate che in quel tempo il popolo non avrà detto: ma come, ma egli non era l'unto di Dio? Ma tutto questo è servito, ed è servito in ogni tempo, affinché gli uomini riguardano al numero 7, all'unico perfetto. E l'unico perfetto, fratelli e sorelle, non lo troverete mai in mezzo agli uomini, mai in mezzo alle donne, non sarà mai il pastore, credetemi, perché anche noi abbiamo i nostri buoni errori, ma vi posso dire che il perfetto è il Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e benedire questa sera. Un giorno un fratello mi disse: fratello Piero, come mai nelle chiese avvengono le spaccature? Come mai alle volte avvengono queste cose? Ma come, un movimento per lo spirito dovrebbero avvenire queste cose? E io dissi: quando una chiesa è combattuta, queste cose avvengono perché la chiesa è nello spirito. Leggi bene la parola di Dio. Cosa avvenne a Gesù stesso quando il suo messaggio divenne pesante, quando quella dottrina diventò troppo pesante, quando alcuni diventarono nemici di quel messaggio? Gesù si girò ai suoi stessi discepoli e disse: ve ne volete andare anche voi? Ebbene, ve ne volete andare anche voi? Quindi erano rimasti soli i discepoli, se ne erano andati. Se ne erano andati quelli che erano lì a lodare la potenza di Dio, ma i discepoli predestinati, chiamati da Dio, parlarono attraverso le labbra di un uomo, ma erano tutti che parlavano, attraverso Pietro, e gli dissero: ma chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita. Ora, cari nella grazia, chi le ha le parole della vita? Il pastore? Assolutamente no. Ma le parole della vita li abbiamo in Cristo Gesù, che vogliamo applaudire ancora in questa sera. Gloria a Dio. Non guardate mai agli uomini, non guardate mai, non fate mai delle colonne, perché dove voi mettete il cuore rimarrete sempre delusi, ma riguardate a colui che è l'eccelso, il nostro amato Re. A un certo punto esce fuori il nostro Pietro. Sapete, è simpatico Pietro nella parola, perché rappresenta un po' tutti noi, quando siamo che vogliamo fare di testa nostra, e quante volte prendiamo le cantoniere di petto perché vogliamo fare di testa nostra. E Pietro gli disse: Maestro, Signore, quante volte peccando il mio fratello contro a me gli perdonerò io? Fino a 7 volte? Ha messo il limite, vedete? Da uomo, come siamo tutti quanti noi, che siamo come uomini limitati, lui voleva mettere un limite, perché Pietro era l'uomo impulsivo, e allora cercò di trovare, sapete, un punto di margine tra la dottrina e quella che era la vita dell'uomo. E allora disse: massimo 7 volte, come per dire, io già ho raggiunto il massimo numero, e il numero perfetto, e il numero che noi israeliti, perché sapete, nella cultura di Israele già questo numero 7 indicava un numero perfetto, lo sapevano. Ma il Signore risponde e gli dice: ebbene così. Gesù disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. 70 volte 7. Ma questo 70 volte 7, sappiamo in matematica, 490, giusto? 490, vi rendete conto? Vi fa pensare niente questo 490? Questo 70 per 7 ci riporta dritto dritto ad un popolo che a motivo del peccato si è trovato in deportazione per 70 settimane, o per meglio dire 70 per 7, 490 anni. Stiamo parlando dell'Israele di Dio. Ma attenzione, non sto andando a dare un limite, perché quel 7 per 70 espresso da Gesù significa, sapete che cosa? Infinito. Cioè, tu devi sempre perdonare colui che viene a te. Oh fratello Piero, ma questo messaggio ci distrugge, perché il mio nemico spesso e volentieri sbaglia, magari poi si ripresenta e io lo devo sopportare. Ora fratelli, alle volte sento parlare i fratelli di nemici, ma certe volte mi viene da ridere, ma certe volte è come quella donna che dice: oh, è nemica l'inquilina di sopra, perché quando io stendo la biancheria anche lei stende e mi gocciola quello che io ho appeso fuori. Per dirvi che non sono questi i veri nemici, queste sono banalità della vita, ma quando la Bibbia parla di nemico, sta parlando di qualcosa di concreto, sta parlando di uomini o donne che vanno contro di te, che ti odiano, che non riescono a provare gli stessi sentimenti, che ti perseguitano, perché è scritto nella parola di Dio: chi vuole essere pio nel Signore sarà perseguitato. Ma la chiave è quella: se ti viene e ti chiede perdono, apri la tua porta. Oggi credo che il problema più grande degli uomini è il saper chiedere scusa, o il voler trovare un punto d'incontro, assolutamente, fratelli e sorelle, perché o si ha ragione o si ha ragione. E questo è il grande problema. Trovatemi persone che siano pronti alle volte a trovare nel vero sentimento quella che è la riconciliazione. Oggi si parte dal nemico supremo all'amico supremo, sono le due grandi gettate, non c'è via di remissione. Vi dico la verità, se Dio dovesse agire come agiamo noi uomini, allora fratelli non ci sarebbe sulla terra neppure un salvato. Ma noi ringraziamo il Signore, perché Gesù questa sera ci dice 70 volte 7 per dire: sempre perdona il tuo fratello, sempre perdona la tua sorella. Ma attenzione, qui dice chiaramente in questo capitolo: se il tuo fratello ha peccato contro a te, vai, riprendilo, e se egli ti ascolta, bene; se non ti ascolta, prendi i testimoni, vai da lui, dopodiché presentalo davanti alla chiesa, da quel momento sia per te pubblicano. Fratelli, ascoltatemi Se io dovessi applicare quello che mi è stato insegnato dall'uomo di Dio, l'uomo di Dio, ed era nella parola del Signore, aveva questa cultura. Nel senso che quando gli uomini uscivano fuori dal canone della parola di Dio, si rifaceva anche a dei versi di Paolo, neppure li doveva salutare. Eppure, fratelli, io vi dico altresì che questo è giusto e biblico, ma per amore di manifestare il nostro buon odore in Cristo, quando vedete anche chi vi perseguita, salutate con amore, mostrate sempre l'amore. Ma vedete che scrittura, perché quando qui dice sia come il pubblicano, vedete che il pubblicano non poteva accedere nella casa dell'israelita, non poteva avere contatto, addirittura, cari nella grazia, neppure si salutavano. E questa è la parola del Signore. Eppure, attraverso Cristo, abbiamo imparato a cercare di porgere del continuo le nostre guance. Certe volte mi sono ridotto, per recuperare le anime, a chiedere pure scusa. Perché alla fine io penso una cosa, fratelli e sorelle, ma chi ce lo fa fare? Mostrare il nostro orgoglio, mostrare noi stessi, quando abbiamo la possibilità di avere fratelli in questa meravigliosa realtà. Quanto è bello quando la domenica arrivo nella casa del Signore, salgo sopra questo pulpito e vedo, stasera siamo giustamente un numero, ma vedo la chiesa totalmente piena. Per me è motivo di gioia. Incomincio ad abbracciare i fratelli, perché alla fine dico: meglio una pecora pure mezza zoppa, ma nella casa del Signore, che fuori a destra e a sinistra, come vedo certe anime che una volta erano in Cristo, ma oggi si sono ridotti come dei zombie. Voi li vedete che magari vi dicono: sono evangelico, ma poi sono fuori nel mondo, fanno quello che fanno gli altri. Ma noi vogliamo dimorare in Cristo, vogliamo dimorare in quel messaggio che il Signore ci ha dato. Quanti anni l'uomo di Dio ha predicato la santità, ma quelli che hanno respinto questo ministerio oggi li vedete fuori, che fanno la loro vita. E quando gli domandi: ma come mai sei vestita, sei combinata così, certuni, ma alle volte, credetemi, ho avuto difficoltà pure a riconoscerli e non l'ho messo in imbarazzo. Oh, quel messaggio ci teneva schiavi, ci teneva prigioni, ma quel messaggio non è il messaggio del fratello Nino, non è il messaggio del fratello Piero, quel messaggio è il messaggio della parola di Dio, che dice: siatemi santi perché io sono un Dio santo. Una volta incontrai una cara anima, voglio dire anche questo per aiutarvi a comprendere che non si giudica mai, ed era una cara anima che adesso è membro di questa chiesa, non veniva da tempo nella casa del Signore. Io non l'ho riconosciuta, vi dico la verità. Si avvicinò da me e mi disse: so che fratello Nino non c'è più. Dice: ti ricordi di me? Io ho detto: sorella, non mi ricordo. Io ti voglio chiedere scusa perché indosso un pantalone. Voi sapete che nel vecchio patto è scritto: l'uomo non indossi gli abiti di donna e la donna non indossi abiti da uomo. La scrittura ci mostra come gli israeliti, anche nel Cantico dei Cantici, ho spogliato la mia gonna, portano la gonna, è la giusta forma spirituale, biblica, cari nella grazia. Ma quella ragazza venne a me e mi disse: io provo vergogna a stare davanti a te col pantalone. Gli disse: a me non mi importa del tuo pantalone. Perché sto dicendo questo? Perché io conosco la parola, ma noi siamo per raccogliere le anime. Io ho detto: io quello che sento nel mio cuore e quello che voglio per te è che tu ritorni nella casa del Signore. Lei ha preso quelle parole di amore, ritornata nella casa del Signore. Oggi mette la gonna, ma credetemi, sono contento perché mette la gonna. Ma quello che mi interessa, cari nella grazia, è afferrare le anime nell'amore cristiano di Cristo. Che ne vale che io vengo qui con la gonna e poi esco fuori e incomincio a dire: quella sorella ha questo difetto, quel fratello? Perché molta gente si è preoccupata di nettare il di fuori, ma il di dentro è rimasto come quello di un serpente. Ma la scrittura ci dice: nettate il di dentro e il di fuori risplenderà. E allora o nettiamo tutte e due cose, o, cari nella grazia, ci ridurremo ad essere il fariseo che giudica gli altri, ma che di dentro è un lupo rapace. Questo 70 volte 7. Noi sappiamo che per Israele rientrare nella terra promessa, che Dio aveva dato loro, a motivo del peccato sapete che furono dispersi, ma per 70 settimane di Daniele, ossia 490 anni, essi matureranno per poi raggiungere il giusto equilibrio. E le parole che erano state date attraverso Salomone risuonavano nella loro vita, dicendo quelle meravigliose parole che ancora oggi il Signore propone ad ognuno di noi: quando voi sarete dispersi nelle nazioni e riconoscerete il vostro peccato e vi ricorderete della vostra terra e del vostro Dio, se voi farete orazione chiedendo perdono a Dio, alleluia, il Signore ascolterà la vostra preghiera. E il popolo dopo 490 anni ritorna, cari nella grazia, nella sua terra promessa. Dio è un grandissimo perdonatore, fratelli e sorelle. L'importante è che noi ci umiliamo, l'importante è che noi lo ricerchiamo, l'importante è che noi apriamo il nostro cuore a questa unica fonte che è il Signore Gesù Cristo. E mentre il mondo ti giudica perché sei una prostituta, e mentre il mondo ti giudica perché sei un ladro, e mentre il mondo ti giudica perché vivi nel peccato, la scrittura ci dice, e Gesù ti dice ancora questa sera: quandunque il tuo peccato fosse più rosso dello scarlatto, diventerà bianco come la neve. Vogliamo applaudire il Re, il perdono di Gesù. Certe volte si vede gente che magari tenta di evangelizzare o magari di fare qualcosa di buono, ma quando vede un barbone si incomincia a allontanare, la puzza, comincia a pensare il contatto con quell'uomo. O quando vede una prostituta a distanza, oh mamma mia. Ora, cari nella grazia, voglio dirvi che se il Signore ragionasse come noi, ma noi ringraziamo il Signore perché egli è venuto per cercare la pecora sperduta, è venuto a prendere me che ero la peggiore pecora. E ringrazio Dio che è venuto e ha lavato la mia lana. Quando una notte dissi al Signore: io non sono degno, in quella visione vedevo l'uomo di Dio con la Bibbia che mi diceva predica. Ero giovane, venivo dai locali notturni, ma io gli dissi con molta sincerità: io non sono degno, fai predicare a qualcun altro nella visione. E il Signore per bocca dell'uomo di Dio mi disse: poiché tu ti sei umiliato. Non mi disse poiché tu sei santo, non mi disse poiché tu sei un Superman su questa terra, ma mi disse: poiché tu ti sei umiliato, predica. E vidi quella veste che diventò rossa attraverso il sangue di Gesù, e vidi quelle macchie che scomparirono. C'è qualcosa di più potente di quello che usano le donne per pulire gli indumenti, e sto parlando di ciò che purifica la nostra vita, e il sangue di Gesù Cristo. Vedo che la tua vita questa sera è in grande confusione, e tu sei così confusa che vivi in questo periodo chiuso nelle tue paure, nelle tue distrette, in tutti i tuoi pensieri. Hai paura che Dio non ti accetti, ma questa sera la scrittura ti mostra che Gesù ti perdona più di qualsiasi uomo, perché egli è l'agnello di Dio, egli ti dà il suo perdono, il suo amore. Devi solo rimanere ferma in quella fonte e dire: Signore, con tutti i miei peccati, con tutti i miei carichi, ma voglio rimanere attaccato, perché prima o poi tu mi purificherai. Anche se i miei peccati sono tanti, tu mi purificherai, tu mi libererai da questa circostanza. E il segreto, fratelli, è l'umiliazione ai piedi del Signore, l'umiliarci ai piedi del nostro Maestro. Oggi credo che il grande problema della Chiesa non consista nel non poter realizzare nella propria vita le opere di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Assolutamente no. Le anime hanno questa possibilità. Ma sapete il segreto dove sta? Lo troviamo in questo numero meraviglioso 7. Voglio farvi qualche piccolo riassunto della parola di Dio. Giosuè doveva conquistare Gerico. È la storia biblica che ce lo dice. Ditemi una cosa: per cadere quelle mura, sono alla fine sprofondate. Attenzione, vedete che c'è differenza dalla caduta, e le mura, dice la scrittura, sprofondarono sottoterra. Avvenne proprio che la terra si aprì, fratelli, e quelle mura crollarono dritte dritte in quel baratro. Ma ditemi una cosa, il Signore aveva la necessità di 7 giorni? Vi faccio una domanda. No. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Mentre lui lo stesso lo stava pronunciando, subito la luce mandò fuori. Ma il Signore dice a Giosuè: voi circuirete, starete lì a girare attorno a quelle mura per 7 giorni, e al 7° giorno dovrete per ben 7 volte fare questo giro con l'arca, con le trombe, lodando il Dio. Qualcuno direbbe: ma perché tutto questo, fratelli e sorelle? È qui che vi voglio portare. E così fecero. E al 7° giorno, dopo aver circuito quelle mura per 7 volte, le mura caddero. Ci siamo, fratelli e sorelle? E questo fu al tempo di Giosuè. Al tempo di Elia, ve l'ho detto martedì, il messo andò per guardare, ma non vide niente. E gli disse il profeta: vai per 7 volte, alla 7ª volta tu guarda e vedrai qualcosa. E allora quel messo andò per 7 volte, e fino alla 6ª volta non avveniva niente, ma alla 7ª volta dice: io vedo una piccola mano, vedo qualcosa che è di piccolo, che viene da lontano e viene verso qui. E allora il profeta gli disse: bene, andiamo, muoviamoci, vai a informare Acab che adesso l'acqua sta arrivando. Cari nella grazia, l'acqua arrivò, ma il Signore non la poteva fare muovere subito. 7 volte dovete andare a guardare. Andiamo a seguire sempre questo 7 volte. Sapete che quando c'era la giumenca rossa nel vecchio patto, il tabernacolo nella parte anteriore doveva essere cosparsa per 7 volte? Vedete come questo col sangue di essa per ben 7 volte. Ma la parola di Dio non ci dice ancora qualcosa di meraviglioso che avvenne al tempo, cari nella grazia, di Eliseo? Qualcosa che deve farci anche riflettere. Quando la parola di Dio ci dice che Eliseo, sapete che era morto quel bambino di quella donna che aveva dato albergo, prese Gehaz, Eliseo, e gli disse: vai avanti col mio bastone. Quindi in quel momento Gehaz aveva il comando del profeta, aveva il bastone, aveva tutto in regola, e gli dice il profeta: va, non ti fermare, vai dritto dritto all'obiettivo, ti do il mio bastone. In quel momento è come se aveva quel giovane il ministero. Ma arriva lì, fratelli, posa il bastone e non avviene niente. Ma come mai? La donna che era nello spirito gli disse: tu cammini con me, verrai con me. Quando arrivò Eliseo, che era l'uomo che aveva la rivelazione, incominciò a passeggiare per quella stanza diverse volte, si prendeva e si buttava sopra quel corpicino e stava lì e pregava e faceva questo, lo fece più volte. Fratelli e sorelle, qualcuno di noi avrebbe detto: non c'è più niente di fare. Vedete, avremmo fatto come quel giovane che a un certo punto, dopo aver fatto quello, si stancò. Credetemi, se quel giovane avrebbe insistito, la potenza di Dio sarebbe scesa. È qui che voglio portare il popolo del Signore. Ma egli, cari nella grazia, si arrese. Ma Eliseo non si arrese. E continuò fino a che questo giovinetto si sveglia da quello stadio di morte e starnutisce 7 volte. Ora, cari nella grazia, questo 7 ci accompagna e ci continua ad accompagnare, e ci accompagnerà pure al tempo di Naaman il Siro, che vi ho citato, quando gli fu detto: ebbene, per 7 volte ti devi immergere. E lui disse: ma chi? Nel mio paese ci sono migliori fonti d'acqua, migliori fiumi. Si convinse, come vi dissi martedì, e si immerse per ben 7 volte. Vi ho detto pure allegoricamente: alla 6ª volta vi potete immaginare la delusione di quest'uomo che si guardava ancora la lebbra addosso. Magari aveva pensato: se ne andrà piano piano, dopo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Ma alla 6ª volta, cari nella grazia, e credetemi, la lebbra era ancora sopra di lui. Occorse la settima volta, e non sapete voi che negli Evangeli è scritto: bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Ed è questo, cari nella grazia, che noi dobbiamo fare. Oggi il cristianesimo si stanca con molta facilità, richiede un lavoro al Signore, fa una preghiera, poi ci perde la fiducia e basta. Vuole ricevere lo Spirito Santo? Comincia a chiederlo una volta, dopodiché, se trova la porta chiusa, si scoraggia. Ma la Scrittura ci parla di queste sette volte, e queste sette volte non indica sette volte numeriche soltanto, cari nella grazia, ma queste sette volte indica una ricerca costante ai piedi del Signore. Tu vuoi ricevere un miracolo? Devi piantarti nella presenza del Signore e dire: Signore, io non sono meno dei miei fratelli, io non sono meno dei miei padri in Cristo, io sono come uno di loro, io ho ricevuto il medesimo Spirito. Ma il Signore ricerca uomini e donne che lo lodino, che lo cerchino, che alzino la loro voce e dicano al Signore: Signore, liberami. Non è la Scrittura che dice: grida a me nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai? Ma ci stanchiamo. Oh, certe volte vorremmo che Dio a prima preghiera ci dia subito la risposta, ci dia i desideri del nostro cuore. Fratelli, bisogna lottare, bisogna lottare. Il suo braccio, credetemi, non è raccorciato, né la sua orecchia aggravata, lo dice nella parola di Dio. Egli vuole operare, egli ha questo grande desiderio di fare potenti opere, di cambiare le vite, ma occorre che noi lo ricerchiamo, occorre che dal minore al maggiore non diciamo: ebbene, io ho 10 anni di fede, ho vissuto il mio risveglio, 5 anni fa ho ricevuto lo Spirito Santo, 2 anni fa ho ricevuto la guarigione. E che fai? È finito. Gloria al Signore. Dobbiamo andare avanti. Dice la Scrittura: di fede in fede, di valore in valore, per alla fine comparire in Sion. È una salita, e più tu sali la montagna, più vittoria avrai. Ma devi salire, e questo salire significa lottare, e questo lottare significa la preghiera, significa ricercare Dio, significa servire Dio. È questa la grande vittoria che Dio ti dà, e questa vittoria meravigliosa la devi portare avanti. Gloria al Signore con tutto il cuore. La Scrittura ci mostra qualcosa che ho preso nota di meraviglioso. Questa perseveranza, gloria al Signore, ci mostra un fattore che ci dovrebbe fare riflettere. Quando un uomo, un ragazzo, si presentarono ai discepoli, era un ragazzo che soffriva della cosiddetta epilessia, era un ragazzo che aveva seri problemi, era un ragazzo che aveva una possessione demoniaca, e i discepoli non riuscirono a fare niente. La Chiesa significa non riuscì a cacciare il diavolo. E Gesù, notate, dice così: o generazione incredula, infino a quando io sarò con voi? Infino a quando io dovrò vivere questa situazione? E allora il Signore intervenne personalmente, e quel giovane fu liberato al comando del Signore Gesù Cristo. Alla fine di tutto ciò, i discepoli si presentano dal Maestro, sono in disparte e gli dicono: ma come ci sei riuscito? Come mai noi non ci siamo riusciti? E il Signore dice: questa generazione di demoni va cacciata con preghiere e digiuni. Ora, cari nella grazia, voglio portarvi queste due referenze importanti. Il Signore sottolinea che c'è una generazione incredula, e il Signore sottolinea che le potenze del male, per andarsene dalla generazione incredula che ci circonda anche oggi, occorre preghiere e digiuni. Ma noi preghiamo, ma noi digiuniamo, ma noi cerchiamo Dio? E lì dovrebbe calare il silenzio sulla Chiesa. tu sei il discepolo, tu sei il discepolo del Signore. Io sono il discepolo. Ebbene, ora so chiaramente alla luce della parola di Dio che il diavolo se ne va soltanto se io prego e digiuno. E allora, fratello, sorella, non pensare che il diavolo sia soltanto nella possessione demoniaca. Il diavolo si nasconde nei problemi della tua casa, il diavolo si nasconde nei problemi tuoi finanziari, il diavolo si nasconde in tutte le circostanze che vedi avverse. E allora questa sera la parola di Dio ti dice: prega e digiuna, ricerca il Signore e avrai la vittoria. La vittoria è tua. Spesso e volentieri diceva: presentatevi alla battaglia, perché la battaglia è la mia. E andando verso questa conclusione, dobbiamo imparare che anche la potenza di Dio si manifesta in noi in modo potente quando noi sappiamo vincere noi stessi, sappiamo vincere il nostro orgoglio. È come la storia di quel creditore che gli viene abbonato, voglio dirvi le cifre, 10.000 talenti, e uno che gliene doveva dare 100 denari, dopo che lui esce, sta lì a strangolarlo. Ma il Signore, dopo che lo aveva condonato e vede quello che stava facendo, lo riprende, lo rimette in carcere e gli fa uscire fino all'ultimo centesimo. Cosa vogliamo dire? Che spesso e volentieri sappiamo guardare i problemi degli altri, i peccati degli altri, gli errori degli altri, ma poco guardiamo a noi stessi. E questo diventa un limite, perché, come diremo domenica, il primo nostro grande combattimento deve essere contro quella che è la nostra carne. Noi possiamo dichiarare battaglia al diavolo, possiamo dichiarare la guerra a tutto il mondo delle potestà del male, ma se prima non vinciamo il più grande nemico che sta vicino a noi, che è la nostra stessa carne, noi saremo schiavi a noi stessi, noi diventeremo servi a noi stessi. E malgrado andiamo in chiesa e diciamo: io sono evangelico, io ho ricevuto lo Spirito Santo, io sono sceso nelle acque, ebbene, se ancora dentro di noi si muove la vecchia natura, il diavolo dirà: vuoi tu cacciare me? Prima parla meglio. Vuoi tu cacciare me? Prima non rubare. Vuoi tu cacciare me? Non commettere adulterio. Vuoi tu cacciare me? Ebbene, non criticare il tuo fratello o la tua sorella. Vedete che il diavolo, non dovete pensare che sia debole, uno spirito, perché esso è uno spirito debole, esso è uno spirito che ha podestà. Ricordo quando la prima volta lo vidi, che ero bambino, abbiamo concluso, e avevo circa 8 anni, e si presentò, prima distrusse quel luogo dove mi trovavo, era la vecchia casa dove abitavo, poi si presentò, si mise al centro dove mi trovavo e mi disse: non posso più con la tua famiglia, ma con te posso. Mi prese, io lo vidi nella faccia, bruttissimo, curvo, mi prese, mi alzò da dove mi trovavo, mi pose in alto, e mentre io ero in alto, che mi avvicinavo sempre di più verso quel viso terribile, io mi ricordai di fratello Nino e quello che diceva: quando il diavolo si presenta davanti a voi, cacciatelo nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, credetemi, non avevo chissà quale forza, ero un bambino di 8 anni terrorizzato, ma in quel momento vidi l'unica via di uscita, quella. E allora dissi: ti caccio nel nome di Gesù Cristo. Ma quando dissi quelle parole, ero un bambino, ma le dissi sinceramente, come un bambino che voleva aiuto, il diavolo scoppiò davanti a me e io mi svegliai libero. Fratelli, quel sogno si è adempiuto. All'età di 14 anni il diavolo mi cominciò a portare nei locali notturni, a vivere nel mondo, e se non era la mano del Signore, lo dico spesso e volentieri, a quest'ora non sarei neppure sulla faccia della terra. Sicuramente sarei in un angolo dell'inferno, ma ringrazio il Signore perché ha avuto pietà di me. È bello, fratelli, essere un tizzone scampato dal fuoco, perché anziché starmene a perdere tempo come fanno i comari o le comari a dire: il fratello non serve, la sorella non serve, a riscaldare le sedie, io questo tempo non ce l'ho, ho semplicemente il tempo di lodare il Signore e servire il Signore. La scrittura dice, Davide: io loderò il Signore 7 volte a dì. Gli ebrei 7 volte al giorno lodano il Signore. Ancora la Bibbia dice: il giusto cade 7 volte ma si rialza. Fratelli, la cosa importante è riuscirsi a rialzare, lodare il Signore e combattere il diavolo nel nome del Signore Gesù Cristo. A Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.